Collegamento Adelio Pellegrini, pastore avventista. Ciao Adelio, ben trovato, benvenuto.
Buona giornata a voi e ai nostri ascoltatori.
Grazie. E continuiamo con te Adelio il ciclo su profeti e profezie della Bibbia. In particolare in questo periodo stiamo compiendo un itinerario attraverso le profezie che riguardano Gesù. E la volta scorsa abbiamo visto proprio Gesù Re.
Sì, e questa la volta scorsa abbiamo visto questo, ma anche i re buoni vengono traditi ed è proprio quello che accadde a Gesù, e alcune profezie dell'antichità lo avevano preannunciato. Allora Delio, oggi partiamo dal Salmo 41:9, anche l'amico con il quale vivevo in pace, in cui avevo fiducia e che mangiava il mio pane, si è schierato contro di me. Questo il brano, questa la profezia. E il versetto trova il suo adempimento nel Vangelo e riassumiamo l'episodio così come descritto sia da Marco 14 ma anche da Matteo 26. C'è questa situazione, anzi direi sono due le situazioni, perché partiamo un attimo un po' da più lontano. Gesù viene invitato a casa di un fariseo di nome Simone, c'è un grande convito, un grande festino, ci sono tantissime persone che sono state invitate da quest'uomo ricco, e siamo a Betania, questa cittadina molto conosciuta poi per altri motivi nel Vangelo, e mentre sono a tavola c'è Gesù, sono tutti a tavola, c'è una donna che entra, porta un flacone di profumo molto costoso, si inginocchia, forse si fa strada quasi strisciando, chi lo sa, a terra, nessuno riesce a fermarla, e arriva ai piedi di Gesù con questo profumo, unge i piedi, un profumo molto costoso, un'essenza, unge i piedi di Gesù e piange ai piedi di Gesù, bagnandolo anche con le sue lacrime, e asciuga con i suoi capelli tutto quanto, e ci sono diversi dei commensali, compreso Giuda, che si lamentano, indignati addirittura, perché secondo loro è uno spreco di denaro, almeno 300 monete si potevano ricavare, ovviamente per darle poi ai poveri secondo quello che loro dicevano, ma chissà se era vero questo pensiero che avevano in mente. Ma Gesù rimprovera un po' tutti e dice: questa donna ha fatto ciò che poteva, ha profumato il mio corpo anzitempo per la sepoltura. E poi, come conseguenza di questo, ci dice il Vangelo che allora Giuda Iscariota, uno dei discepoli, esce fuori, va via, si reca dai capi sacerdoti per mettersi d'accordo con loro ed aiutarli ad arrestare Gesù. E poi c'è l'altro episodio della cosiddetta camera alta, in cui Gesù insieme ai suoi apostoli stanno in questa camera alta, e c'è Giuda che alla fine, insomma, è un momento di commozione, stanno celebrando la Pasqua, l'ultima cena appunto, che Giuda è proprio lì, anche lì si era messo d'accordo prima, lì invece si alza per andare a contattare in maniera questa volta definitiva per la chiusura di tutto e tradire Gesù, e poi lo fa arrestare come sappiamo.
Adesso, la decisione di Giuda per tradire Gesù viene maturata in almeno due diversi contesti che invece avrebbero dovuto commuoverlo, ci saremmo aspettati: la cena a casa di Simone il fariseo e l'ultima cena con gli apostoli. Questo non accade, però Giuda cosa fa? Va avanti e quindi realizza il suo intento. Allora, cosa ne pensi di questo episodio?
Insomma, credo che sia l'episodio più triste e nello stesso tempo anche drammatico. Però questo uomo è che, a differenza degli altri discepoli, aveva riconosciuto che Gesù era veramente il Messia, e pur avendolo riconosciuto, questo Messia non risponde alle sue aspettative, perché Gesù non fa nulla per prendere il potere, non fa nulla per mettersi a capo di un manipolo di di zeloti, ecco, usando un termine proprio del tempo. Gesù aveva fatto capire più volte che sarebbe andato a Gerusalemme, che sarebbe salito a Gerusalemme e a Gerusalemme sarebbe stato arrestato, ma Giuda vedeva, considerava, sperava che Gesù, ecco, che aveva raggiunto anche momenti di grande apprezzamento, ammirazione. Gesù era entrato in Gerusalemme esaltato dalla folla, ma non fa nulla per essere a capo della folla. E che cosa passa nella mente di questo uomo? A un certo punto penso, o gli studiosi hanno pensato, che Giuda abbia voluto mettere in un certo qual senso Gesù con le spalle al muro affinché manifestasse la sua potenza, la sua forza e veramente diventasse il vero rivoluzionario politico che avrebbe cambiato le sorti del presente e che Gerusalemme, da dominata dai Romani, avrebbe a sua volta dominato i Romani. E quindi questo vendere Gesù, ecco, non lo fa tanto per quelle 30 monete d'oro, che insomma dopo tutto non era, sì, erano sempre 30 monete, ma di un valore comunque limitato, e poi come conseguenza del suo gesto praticamente si ammazza. Certo. Quindi Gesù, cioè Giuda fa tutto per far sì che Gesù, ecco, si manifesti per quello che è. Aveva in un certo quel senso il suo schema, la sua concezione del Messia, concezione che magari era condivisa da tanti altri, però a un certo punto cerca di obbligare a Gesù a
tirarlo dentro, insomma.
A tirarlo dentro.
Bene, di questo allora continueremo a parlare fra pochissimo, ancora con Adelio Pellegrini.
E siamo ancora qui con il pastore avventista Adelio Pellegrini dopo il primo segmento di questa intervista per la serie Profeti e Profezie della Bibbia.
Sì, abbiamo visto un versetto del Salmo 41 come profezia riferito a Giuda nel tradimento contro Gesù e poi l'applicazione che ne fanno due degli evangelisti, particolarmente Marco e Matteo. Abbiamo riassunto un po' l'episodio e proseguiamo. Adelio, tu accennavi alle monete già di Giuda, a questi 30 denari. Proseguiamo con il profeta Zaccaria che specifica proprio questi dettagli nella profezia. Quindi il capitolo 11 di Zaccaria, i versetti 12 e 13: io dissi loro, se vi sembra giusto datemi il mio salario, se no lasciate stare. Ed essi mi pesarono il mio salario 30 sicli d'argento. Il Signore mi disse, gettalo per il vasaio questo magnifico prezzo con cui mi hanno valutato. Io presi i 30 sicli d'argento e li gettai nella casa del Signore per il vasaio.
Adelio, qui i riferimenti riguardano il prezzo proprio del tradimento, il pentimento di Giuda e la conseguente restituzione della somma ai sacerdoti.
Sì, e tutti i dettagli della profezia sono precisi, diciamo così, rispetto a quanto accadde dopo circa 500 anni da quando la profezia fu scritta. Quali sono le tue impressioni e le tue conclusioni? Insomma, una mia idea, Adelio, è che 300 monete, quelle con cui fu acquistato il profumo, con cui pensavano fosse stato acquistato il profumo, e poi 30 monete, quelle con cui Giuda si accontentò del suo tradimento. E tu accennavi già qualcosa prima, ma continuiamo su questi dettagli ancora.
Sì, beh, le 300 monete, il valore del profumo, potevano corrispondere a un anno di lavoro di un operaio. Le 30 monete, quindi sarebbe una decima parte, praticamente indicherebbero un mese, un mese di lavoro. Ma ecco, Carmen ha usato l'espressione il pentimento di Giuda. Indubbiamente Giuda, Giuda di fronte all'azione che ha compiuto, in un certo quel senso prende coscienza della sua vile, il suo vile tradimento, e più che esserci un pentimento c'è praticamente la disperazione. Ecco, Giuda è cosciente di essere andato oltre, e anziché fermarsi e riconoscere, è vero, quello che ha fatto, s'ammazza, è vero, quindi almeno così racconta il Vangelo.
Si dice ormai, insomma, non posso cambiare nulla, no?
Sì, ma anche lì, ecco, qualche, diciamo, la sera stessa ci sarà anche l'episodio di Pietro, che imprecherà di fronte alla serva che dice: ma tu eri con Gesù, tu eri uno di quelli che seguivano questo personaggio. E Pietro, per negarlo, dice l'Evangelo che ha espresso anche delle imprecazioni, è vero. Quindi che cosa avrà detto, traducendo questo linguaggio? Lo possiamo forse immaginare, però questo uomo è legato da un sentimento di ammirazione nei confronti di Gesù. L'Evangelo dice che piange e non si vergogna di presentarsi al Cristo. Ecco, Giuda sa di averlo tradito, il legame che Giuda aveva con Gesù era un legame che possiamo supporre di opportunismo, di vantaggi. Se Gesù è il Messia, io che rispetto agli altri discepoli sono il migliore, sono quello che capisce meglio di tutti, ecco, e di fronte a quello che ha fatto non ha avuto la forza di ritornare sui suoi passi e dire: sono stato un traditore, sono stato un vigliacco, insomma, ho abusato di Gesù e sono quello che sono. Ecco, Giuda non ha avuto questo atteggiamento. Pietro, lasciato che gli evangelisti raccontassero il suo tradimento,
lo ha accettato, insomma, e si è redento, diciamo, tra virgolette, è tornato indietro sui suoi passi.
Non so chi tra i due ha agito peggio, poi in ogni caso, ecco, uno diventa, usando un'espressione di Gesù, il figliolo della perdizione, l'altro diventa un apostolo, l'altro va a raccontare quello che Gesù ha fatto per lui, insomma.
Certo. Bene, queste due scelte probabilmente sono quelle a cui un po' tutti gli esseri umani si trovano a un certo punto nella propria vita, poi si tratta appunto di fare la scelta giusta.
E concludiamo qui per oggi e continueremo la prossima volta con Profeti e profezie della Bibbia. Allora, Delio Pellegrini, pastore avventista, grazie mille, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Ciao Delio. Grazie. Bene, allora adesso c'è anche un'offerta per i nostri ascoltatori.
Sì, se volete approfondire le profezie bibliche potete richiederci gratuitamente il libro La Grande Speranza e poi anche fare il corso biblico Scegli Gesù, corso gratuito, come anche il libro La Grande Speranza, corso online oppure su carta, insomma, come ai vecchi tempi, carta, penna e francobollo, oppure online con la vostra connessione internet.
Bene, allora 800 098 650 30, oppure questo per voce, oppure 342 92 73 681 per quanto riguarda un vocale o un messaggio WhatsApp o Telegram. Ricordiamo La Grande Speranza, il corso biblico Scegli Gesù, entrambi gratuiti.
Sì, il numero verde 800 098 650 oppure il 342 92 73 681. Messaggio WhatsApp, Telegram, vocale, fate voi.
Fate voi, l'importante è che facciate.